23 minuti in Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Anche oggi la Presidente del Consiglio Meloni ha dimostrato di tenere più al rapporto con Trump che all'Europa. È andata alla Camera, probabilmente l'avete vista e sentita, ha disconosciuto i valori del manifesto di Ventotene, e questo è un messaggio chiarissimo: il governo Meloni non gioca a favore di una maggiore integrazione europea, ma gioca una partita tutta nazionalista. E poi ha elogiato Trump per le sue trattative, la telefonata di ieri, nonostante la telefonata di ieri con Putin sia andata piuttosto male per Trump, e ha definito chiaramente, ha detto chiaramente che quello che vuole è l'interesse, è difendere l'interesse nazionale. Ma cos'è l'interesse nazionale oggi? Meloni ha anche un problema interno con la sua maggioranza. Pensate che il capogruppo Molinari della Lega alla Camera ha detto: non le abbiamo dato il mandato di approvare il piano di riarmo. E la maggioranza sulla politica estera continua a essere divisa e tenuta insieme solo dal comune desiderio di rimanere al governo. Certo che le opposizioni non stanno meglio. Oggi hanno presentato ciascuna la propria mozione. E mentre Schlein, la segretaria del PD, ha ribadito che un accordo sull'Ucraina si fa solo con Kiev e con l'Europa, Conte, il capo dei 5 Stelle, ha attaccato la risolutezza di Francia e Germania nel difendere l'Ucraina. Io partirei da qui, allora, dalle opposizioni, poi andiamo naturalmente a Giorgia Meloni, al governo e alla maggioranza. Opposizioni che cercano di stare insieme, un po' complicato sulla politica estera, quantomeno di non litigare troppo. Tra le opposizioni, chi è più lacerato in questo momento, lo sappiamo, è il Partito Democratico. Allora, Anna Brindisi oggi alla Camera ha intervistato il responsabile esteri del Partito Democratico, Provenzano, su tutto. Lo ha intervistato su Meloni che disconosce Ventotene, lo ha intervistato sul vertice di Bruxelles, e però anche su quello che succede dentro al PD.
Meloni, per coprire le divisioni della sua maggioranza, il fatto che Salvini l'ha smentita da Bruxelles in queste ore, ha lanciato una provocazione molto molto grave, che si è tradotta in un attacco a quelli che sono i padri non solo della nostra patria ma anche dell'Europa. Lei, che si definisce patriota, dovrebbe sapere che se siede sui banchi del governo in questo momento di una repubblica democratica come l'Italia, lo deve proprio a uomini come Rossi, Colorni, Ursula Hirschman, Altiero Spinelli, che dal confino di Ventotene partorivano quelle idee che oggi lei ha sbeffeggiato senza alcuna consapevolezza storica e senza soprattutto, forse sì, la consapevolezza che in quel momento l'alternativa nel nostro paese era il fascismo e il confino. Noi sappiamo benissimo che è una provocazione quella di Giorgia Meloni, ma c'è un confine che non può essere varcato, e non può essere varcato per rispetto dei pilastri della nostra Repubblica, per rispetto anche della collocazione dell'Italia in Europa, perché sulle porte che aprono tutte le istituzioni europee, non solo il nostro paese, c'è questo nome, quello di Altiero Spinelli, che è riconosciuto ovunque nel mondo come un padre dell'idea europea, che lei dovrebbe solo rispettare e non permettersi di provare a denigrare qui in aula. È molto grave anche il fatto che il Presidente della Camera, a mio avviso, che immagino avrà partecipato a non so quante commemorazioni di questi padri della patria e dell'Europa, non abbia stigmatizzato le parole della Presidente Meloni, anche membri della sua maggioranza rispetto alla nostra reazione molto dura ci invitavano addirittura a uscire dall'aula. Si è scritta veramente una pagina brutta, certo fatto da lei per coprire le divisioni della sua maggioranza, ma per coprire le divisioni della sua maggioranza noi non possiamo accettare che si insultino i fondamenti della nostra comunità politica.
Ecco, rispetto al voto, alla questione al centro della relazione delle comunicazioni, una settimana fa il gruppo si è diviso a Strasburgo, oggi con questa risoluzione si ricompone oppure c'è il rischio comunque di altre divisioni all'interno del partito sul tema?
Ma noi abbiamo fatto un lavoro molto serio e molto approfondito in cui abbiamo ribadito una linea che deve essere chiara, ma in un momento storico in cui abbiamo questo dovere nei confronti dei cittadini. Il Partito Democratico a questo tornante della storia non si può presentare con due posizioni diverse e per questo abbiamo voluto confermare quello che abbiamo detto dall'inizio, quello che la segretaria ha detto dall'inizio. Un impegno coerente, credibile, serio nella costruzione della difesa europea, ma una critica radicale alla corsa al riarmo nazionale che non garantisce né la deterrenza rispetto alle minacce di Putin né l'indipendenza strategica rispetto agli Stati Uniti. E poiché quel piano è un piano che favorisce soprattutto il riarmo nazionale, creando squilibri all'interno dell'Unione, gravando sui bilanci pubblici degli Stati e quindi penalizzando paesi come la stessa Italia, che è più indebitata, ne chiediamo una radicale revisione. C'è stato un po' di discussione su questo, come sa, ma siamo riformisti radicali e i riformisti devono fare questo, cambiare le cose e farlo anche radicalmente.
Ecco, la parte diciamo di la minoranza, diciamo Alfieri ieri diceva che comunque c'è il Libro Bianco, è un primo passo e di questo insomma.
Il Libro Bianco deve essere ancora presentato e noi abbiamo impegnato il governo nel negoziato che si aprirà dopo la presentazione del Libro Bianco a spingere su tutti quegli strumenti e quegli elementi che vanno nella direzione che abbiamo sempre avuto chiara, guardi, e che rivendichiamo dall'inizio, cioè noi pensiamo che serva la difesa europea, che questo è il momento in cui l'Europa compia una vera svolta nel segno dell'integrazione. Io le dico addirittura con chi ci sta, non necessariamente bisogna farlo a 27, che per compiere questa svolta servono tante cose, serve una montagna di investimenti comuni che deve fare l'Europa, non contrapponendo le spese sociali alle spese militari come hanno fatto su anche in questo piano, consentendo l'uso dei fondi di coesione. Bisogna farlo sull'industria, bisogna farlo sulla transizione ecologica, sull'automotive, sull'intelligenza artificiale, bisogna farlo anche sulla difesa, anche sulla sicurezza, che è un concetto più vasto che deve colmare anche i deficit e i limiti che ha l'Europa in questo campo, soprattutto dopo quello che è stato minacciato come un vero e proprio abbandono degli Stati Uniti.
Era responsabile esteri del Partito Democratico Provenzano. Dopo ci veniamo su Ventotene, su questa frase di Giorgia Meloni che ha detto non è il mio manifesto, non è la mia Europa. Adesso vorremmo stare su invece un altro aspetto della, come possiamo chiamarla, strategia, chi lo sa, meloniano, ossia quello della difesa dell'interesse nazionale che lei continua a mettere davanti a tutto e a tutti, lo ha fatto anche oggi nel suo discorso alla Camera. Ne parliamo con Stefano Stefanini, ambasciatore, buonasera.
Buonasera.
E senior advisor all'ISPI. Che cosa significa per un paese come l'Italia difesa dell'interesse nazionale in un mondo che è attraversato da queste tensioni? C'è la guerra in Ucraina, c'è la morsa di Trump e Putin sull'Europa, c'è questa trattativa che non pare andare benissimo. quella condotta da Trump, intendo dire, al telefono, e ci sono i paesi europei, quelli più importanti, soprattutto ambasciatore, che hanno un ben altro passo rispetto a quello italiano.
Allora, difesa degli interessi nazionali è una frase di cui ci riempiamo tutti la bocca, salvo declinarla in maniera diversa, e dobbiamo partire dal presupposto che chiunque ci governi, questo è il compito principale, no? La difesa dell'interesse nazionale. Ora, nelle presenti circostanze che lei ha descritto, mi pare che l'interesse nazionale sia soprattutto di rimanere nel gruppo dei paesi europei che fanno le scelte fondamentali, sia sulla difesa che sul commercio. Perché? Perché non possiamo fare affidamento sulla sponda americana. Abbiamo un'amministrazione americana che ha un'interpretazione dell'interesse nazionale americano molto diversa da quella di tutte le presidenze che sono succedute alla guida degli Stati Uniti negli ultimi 70 anni, con l'unica eccezione dei 4 anni della prima amministrazione Trump. Cioè non ritiene fondamentali agli interessi americani la rete di alleanze e di partnership che gli Stati Uniti hanno costruito intorno al mondo. Quindi non possiamo farci affidamento né per la nostra difesa, se non in parte, comunque non ci esime più dalla necessità di avere una capacità di difendere l'Europa. Difendere l'Europa non, è un termine in cui non c'è niente di aggressivo, e di tutelare i nostri interessi commerciali.
Eppure Meloni insiste. Ieri, per quanto riguarda gli interessi commerciali, ha sostanzialmente detto che quando Trump metterà effettivamente i dazi all'Unione Europea, non si dovrà rispondere con altri dazi. E per quanto riguarda le armi, insomma, sappiamo che da un lato, va bene, sostiene il Rearm Europe, dall'altro però sostiene la politica trumpiana. No.
Il porgere l'altra guancia è molto evangelico, ma le relazioni internazionali non funzionano così. Quando
e Meloni non sembra nemmeno cristianamente motivata, diciamo.
Questo no, non sta a me giudicarlo. Quando arriveranno i dazi americani, per avere un qualche peso nella nostra capacità di risposta, non possiamo che farlo come Europa, se no da soli siamo soggetti ai capricci di Trump. Io ne faccio proprio una questione di nostro interesse. Sorvolo sul fatto che comunque siamo legati da un impegno per cui non la abbiamo messo in comune la sovranità nazionale sulla politica commerciale.
Ma lì c'è un trattato, quindi non è che si può fare da soli. Invece, per quanto riguarda la politica, quella di cui si discute in questo periodo, quindi pensiamo all'Ucraina, ci sono Francia, Germania, persino la Gran Bretagna che sta fuori dalla UE, che corrono molto. Noi, tenendo un altro passo, rimanendo indietro, rischiamo di pagarla in futuro?
Rimaniamo fuori. Quello che sta avvenendo oggi in Europa è che si sta creando una guida dell'Europa che non è istituzionale, non passa attraverso l'Unione Europea, ma passa attraverso le tre principali capitali, Parigi, Berlino e Londra. In questo momento Berlino è relativamente in ombra, sì, semplicemente perché sta aspettando il nuovo cancelliere. L'Italia, noi italiani abbiamo tutte le carte in regola come peso economico, come capacità, come tutto per farne parte, a condizione di portare sul tavolo una linea. Non abbiamo una linea, abbiamo su tutte queste questioni, abbiamo un governo che è diviso e un'opposizione che è divisa. Come si fa a fare politica estera?
in questa maniera,
e
assolutamente.
Quindi,
questo è molto importante, ambasciatore, perché spiega che al di là delle nostre di noi giornalisti spiegazioni un po' di palazzo, un po' politiciste rispetto agli equilibri della maggioranza e dell'opposizione, poi questi hanno effetti concreti anche sulla vita delle persone. Insomma.
Faccio il confronto con quello che è successo ieri in Germania. In Germania un partito che sta uscendo dal governo, i Verdi, che hanno subito anche delle perdite,
certo,
alle elezioni, di fronte al riconoscimento di un interesse nazionale, che in questo momento è di soprassedere sul limite costituzionale all'indebitamento, ha votato con i due partiti che andranno nel futuro governo. Questo è interesse nazionale.
Che è il contrario di quello che accade da noi. Grazie ambasciatore Stefanini per essere stato con noi.
Purtroppo.
Sera. Una buona serata.
Buona serata.
L'ambasciatore Stefanini ci illustrava quel quadro politico a volte un po' deprimente italiano, con la maggioranza e l'opposizione divise in due reciprocamente. Si è visto anche oggi in aula, in Parlamento, alla Camera. Buonasera Fabio Martini, collega della Stampa.
Buonasera, buonasera.
Chi è più lacerato, la maggioranza o l'opposizione?
Ma senza enfatizzare, senza retorica, entrambe, perché è in corso qualcosa di molto grande, molto importante, che sta lacerando l'opinione pubblica, lo avvertiamo tutti, ne parliamo in casa, in famiglia, al lavoro. Questa storia della guerra scatenata, questo è un po' l'elemento che tutti dimenticano, scatenata dalla Russia, sta provocando una reazione, diciamo, in armi dell'Europa, e quindi i partiti non possono che in qualche modo riflettere questa dialettica, questa discussione che c'è, e quindi il governo ha necessariamente trovato un punto di incontro, di caduta sul un documento abbastanza sfumato, generico, e invece le opposizioni hanno ognuno il proprio documento. E insomma, c'è un, in qualche modo, le forze politiche riflettono un turbamento, una divisione che c'è nell'opinione pubblica.
Assolutamente sì, abbiamo visto quel sondaggio di domenica scorsa sul Corriere della Sera, secondo cui il 60% degli italiani non si schiera da nessuna parte tra Ucraina e Russia. Naturalmente lasciamo a ciascuno individualmente il giudizio morale su questa cosa, però insomma poi i partiti opportunisticamente ragionano. Oggi il capogruppo della Lega ha detto in aula: Meloni non ha il mandato di riapprovare Rearm EU. Poi Meloni domani, anzi sarà, è partita oggi, domani sarà a Bruxelles, ma che succede? Perché è impossibile pensare che l'Italia non lo voti.
No, infatti, anche perché già lo ha votato, diciamo, sia pure un impegno di massima. Ma per farci capire, perché in fondo c'è un elemento che sfugge nel racconto pubblico, diciamoci la verità, noi che facciamo, non dico Radio Popolare, che è sempre molto pronta nel comprendere, nel dar conto delle sfumature, oltre che delle... Però effettivamente l'Europa si è svegliata, insomma si fatica a dirlo. E voglio dire, dopo aver atteso troppo a lungo, e domani in qualche modo ci sarà una prima messa a terra di un impegno politico a difendersi, e senza stornare risorse per spese altrettanto importanti come le altre, perché questo è l'altro punto che sfugge, cioè sono risorse aggiuntive e non in alternativa. E tuttavia domani ci sarà un primo messa a punto su come distribuire queste risorse, dove attingerle, questo
l'Italia si schiererà senza dubbi dalla parte di chi approverà il piano?
Beh, bisogna vedere che cosa si approverà alla fine, sarà difficile sottrarsi, certo. E tuttavia, certo, il problema è che cosa andrà in votazione. Ora sembra che stiamo parlando di sesso degli angeli, e tuttavia è sempre possibile che ci siano delle sfumature anche. Ecco,
abbiamo visto, però, abbiamo visto come momento. Meloni abbia giocato anche con la lingua, insomma, con le parole per far digerire alla Lega questo Rearm EU. Grazie Fabio Martini della Stampa per essere stato
qui. A voi, grazie a voi.
Buona serata. Poco parliamo anche del manifesto di Ventotene. Anzi, adesso parliamo del manifesto di Ventotene con il professor Piero Graglia. Buonasera, professore.
Buonasera a tutti, salve.
Piero Graglia, che insegna storia delle relazioni internazionali alla Statale di Milano. Lei il manifesto di Ventotene lo ha studiato, lo studia, lo insegna, lo conosce molto bene. Quando no, Meloni...
L'ho curato, l'ho pubblicato, l'ho studiato, l'ho letto.
Lei è il manifesto di Ventotene, in un certo senso. Senta, quando oggi Meloni ha detto quella frase, non mi ci riconosco, lei cosa ha pensato? Ci mancherebbe altro, magari, ha pensato.
Sì, è stato un moto di sollievo, dico, per fortuna che non ci si riconosce, però... La cosa buffa è che alcune cose all'interno del manifesto di Ventotene Meloni le continua a ripetere spesso, e anche se, probabilmente senza sapere che l'origine proviene da lì. Quando parla di ci vuole più Europa, ci vuole un'Europa basata sulla sussidiarietà, consapevolmente citando il manifesto di Ventotene.
Anche se lei ha ribadito anche in questi giorni in maniera molto precisa, viva l'interesse nazionale sopra l'interesse europeo.
Ma l'interesse nazionale sopra l'interesse europeo sappiamo cosa ha portato, abbiamo l'esperienza storica, quindi non è una bella uscita. Io la invito a lei, a Meloni, a andare a aprire un qualsiasi manuale di storia, a vedere la storia degli anni tra le due guerre, tra i due conflitti mondiali, e pensare che quei conflitti mondiali sono stati causati dalla esasperazione dell'interesse nazionale. Quindi non la trovo una ricetta proprio, come dire, tranquillizzante, ecco, da questo punto di vista.
Senta, tutto questo è nato dal responsabile cultura di Fratelli d'Italia, questa uscita di oggi, che poi ha portato a una litigata in aula, naturalmente con le opposizioni che si sono indignate. Ma che cosa ci dice della cultura politica di Fratelli d'Italia?
È una cultura politica abbastanza chiara, che proviene da radici che a voler essere proprio gentili possono essere considerate post-fasciste o afasciste, ma di certo non antifasciste. E diciamo, se lo portano dietro questo stigma, questo segno, quasi con orgoglio, a partire dal simbolo. Quindi non mi sorprende che abbiano in uggia un documento che invece era fortemente antifascista e fortemente anticipatore di determinati orientamenti che poi l'Europa ha preso successivamente, tra cui appunto processo di integrazione e l'approfondimento dell'integrazione anche sul piano politico e non soltanto economico-commerciale, insomma. Quindi non mi sono sorpreso particolarmente. Certo, i toni sono stati sgradevoli.
Sì, aggressivi.
Aggressivi, ma poi ha citato delle parti del manifesto di Ventotene che paradossalmente erano state rimosse e accantonate dagli stessi autori un paio d'anni dopo.
Quella sulla collettivizzazione dell'economia, insomma, su una visione un po'...
No, quelli erano punti che sono rimasti più o meno portati avanti come un progetto, diciamo, di riforma della società, che peraltro sono i termini proposti anche dalla nostra Costituzione Repubblicana, che la che diciamo la proprietà privata vada limitata per pubblico interesse, sta scritto anche nell'articolo 42 della Costituzione italiana, quindi no. No, invece la parte sul partito rivoluzionario era una cosa che era figlia di un approccio politico militante, molto militante, soprattutto da parte di Altiero Spinelli, che proveniva da una cultura politica che vedeva, insomma, nel partito rivoluzionario un po' la base di tutto. Ma poi la accantonano subito, tant'è che fondano un movimento federalista europeo e non un partito rivoluzionario federalista europeo, insomma. Quindi l'ho trovata sgradevole perché è andata Meloni a spigolare delle frasi isolate, perdendo di vista il contesto del documento, che è un documento complesso e va contestualizzato al periodo in cui venne scritto.
Assolutamente sì,
Insomma.
grazie professor Piero Graglio, una buona serata.
Buonasera.
Grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori per essere rimasti fin qui, sono le 20 e 29 minuti, l'orizzonte delle 20 torna domani come sempre attorno alle 20, Luigi Ambrosio vi saluta e la invito a rimanere con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.